Un gusto superiore, il cantautorato progressivo italiano dal beat al beat. Ciao e benvenuti all'ascolto di Un Gusto Superiore, la prima puntata. Che cos'è Un Gusto Superiore? È un viaggio indagine in 50 anni e più di cantautorato italiano, ma con un taglio particolare. Cioè ci occuperemo del cantautorato italiano che in qualche modo ha flirtato con il genere progressivo. La prima cosa da dire è che tutto sommato questo binomio che noi stiamo cercando di tracciare è tutt'altro che pacifico, tutt'altro che lineare. Negli anni 70, quando il genere progressive ha raggiunto il suo apice e quando anche lo stesso cantautorato si è codificato nella sua forma più classica, si trattava di mondi contrapposti. Da un lato c'erano i complessi, i capelloni, e dall'altro i cantautori. Abili musicisti, virtuosi, nell'insieme dotti anti-accademici primi, figli nemmeno troppo legittimi dell'antica tradizione del giullare cronista, vati e braccianti mancati, i secondi. In questo senso, per esempio, può essere emblematico quello che dice di sé Fabrizio De André in un'intervista ad Adriano Botta, pubblicata sull'Europeo nel 13 marzo 1969. Dice Faber, lessi croce, l'estetica, dove dice che tutti gli italiani fino a 18 anni possono diventare poeti. Dopo i 18, chi continua a scrivere poesie? O è un poeta vero o è un cretino. Io poeta vero non lo ero, cretino nemmeno, ho scelto la via di mezzo, cantante. O ancora, per esempio, si potrebbe ricordare un'intervista televisiva del maestrone di Francesco Guccini a Renzo Arbore, definendo i cantautori come dei poeti mancati che esprimono testi importanti su un solo accordo, due se va bene, così dice proprio. Quando poi erano i musicisti a parlare dei cantautori, non erano meno netti nei loro giudizi. Per esempio, Franz Di Cioccio dice, in poche parole, in Italia dominavano i cantautori, per i cantautori il testo era tutto, per il testo sacrificavano la metrica, la musica e qualunque cosa, noi invece volevamo solo suonare e divertirci. In realtà la musica è sempre molto più imprevedibile, molto più fluida, molto più insofferente alle classificazioni di quanto non la vogliamo tutti noi quando ne parliamo, fossero anche gli stessi musicisti. E allora il nostro maestrone lo incastriamo con un brano tratto da L'Isola Non Trovata, album del 1970, che era musicalmente molto denso, che aveva dentro un jazzista come Ella De Bandini alla batteria, il futuro area Ares Tavolazzi, che proveniva tra l'altro dal Conservatorio di Ferrara, e un grandissimo tastierista e arrangiatore come Vince Tempera. Il nesso tra questo trio e il prog è anche dato dal fatto che loro tre formavano i cosiddetti The Pleasure Machine, ovvero il trio che suonava nell'unico esperimento progressivo dei giganti, quelli di Tema, se vi ricordate, che avevano scritto e eseguito un concept album sulla mafia, poco compreso all'epoca, che si chiamava Terra in Bocca. E così accade che nell'album di uno di quei cantautori che parlava di pensieri espressi su un accordo, due se andava bene, troviamo l'esordio di tre straordinari musicisti e del loro gusto superiore. Ah, tra l'altro, che ne voglia dire, nei dischi di Guccini i musicisti sono sempre stati straordinari. Non è che il gusto superiore ce l'ha sempre avuto anche lui? Dall'Isola Non Trovata proviamo ad ascoltare il tema e sentiamo che meraviglie riesce a fare Ares Tavolazzi al basso.
Andato via della mia vita, già vedo danzar l'altro che passerà, cantare il tempo andato. Sai il mio tema, perché negli anni uguale, sempre il problema. E dirò sempre le stesse cose viste sotto mille angoli diversi. Cercherò i minuti, gli ore, i giorni, i mesi, gli anni, i visi che si sono persi. Canterò soltanto il tempo. Ed ora dove sei? Tu che sapevi ridare i giorni, i mesi, un qualche senso, la giostra dei miei simboli fluisce uguale per trarre anche dal male qualche compenso. E dirò di pietre consumate, di città finite, morte, sensazioni. Racconterò le mie visioni spente di fantasmi e gente lungo le stagioni. Canterò soltanto il tempo. Via via, parole vane che scivolano piane dalle chitarre e se ne vanno e vibrano, non resta niente, un suono che si sente e poi scompare. E sono qui sempre le stesse cose viste sotto mille angoli diversi. E cercherò i minuti, loro, i giorni, i mesi, gli anni, i visi che si sono persi. E canterò soltanto il tempo.
Se la domanda è se Guccini abbia mai fatto progressive, abbia mai suonato alla maniera del gusto superiore, la risposta ad ascoltare questo brano o altri di fattura simile, di cui comunque è disseminata la discografia del maestrone, la risposta sembrerebbe essere sì. E adesso invece la backing band dell'Isola Non Trovata, cioè The Pleasure Machine, ovvero Arestavo Lazzi, Ella De Bandini e Vince Tempera, alla faccia della backing band, la stiamo ascoltando nell'unico sostanzialmente album che hanno pubblicato, che si chiamava Fourth Sensation, cioè uno dei nomi che la formazione si scelse per dei tentativi vari di commercializzazione. Un altro anch'esso poco fortunato fu Vincenzo Tempera e La Macchina del Piacere, però anche questo ebbe vita breve. La cosa gossip che è da raccontare in questo senso è che parla di loro proprio Francesco Guccini, il quale nel suo libro autobiografico Un altro giorno è andato si diverte a raccontare di quando parteciparono allo spettacolo televisivo speciale 3 milioni, diventarono amici di Claudio Baglioni e si misero a fare scherzi notturni in albergo proprio a lui, a Francesco Guccini. E io questa immagine di Claudio Baglioni che insieme ad Arestavo Lazzi fa degli scherzi a Francesco Guccini ce l'avrò stampata nella memoria finché campo. Intanto ascoltiamo l'album, l'unico album dei Fourth Sensation, pubblicato nel 1970 per la Ricordi.
evidente l'influenza che la coeva esperienza psichedelica stava esercitando su suoni di questo genere, su esperienze proprio di studio di questo genere, in cui una larga parte veniva anche lasciata all'improvvisazione. Però questa attitudine all'improvvisazione, questa idea di arrangiamento rock, nonché anche la perizia di un maestro come Vince Tempera nel costruire gli arrangiamenti, si diffondeva come una fiammella da un disco all'altro, ed è quello che succede quando The Pleasure Machine passano al ruolo di turnisti nell'album di esordio di Antonello Venditti, L'Orso Bruno. Antonello Venditti veniva dall'esperienza in tandem con Francesco De Gregori. Qui nell'Orso Bruno Vince Tempera si occupa anche degli arrangiamenti di orchestra. Ne nasce un prodotto sicuramente ambizioso, per certi versi non sempre a fuoco, ma dotato di momenti di assoluta pregevolezza formale. Ne ascoltiamo un assaggio. Un progressivo assaggio. L'uomo di pane.
Un uomo solo, una strada, e il sole piange oro. Una pagnotta, uno zaino pieno, e la sua ombra è un punto nero. Questo è Joe, che lascia la terra, questo è Joe. Alla schiena piagata dal sole, questo è Joe, io l'ho visto frustare, questo è Joe, il giorno che si sposò. E l'estate sta a guardare il dolore dell'uomo di pane, e l'inverno lo coprirà, lo scalderà col suo letto di neve. Lui dormirà. Suo letto di neve, lui dorme.
Il resto poi, insomma, è storia nota. Aresta Volazzi andrà a sostituire Patrick Givas nel combo degli Area. Ella De Bandini avvierà una serie di collaborazioni da turnista, tra le quali anche quella con Paolo Conte, e Vince Tempera diventerà uno dei più apprezzati arrangiatori, musicisti, tastieristi. Avremo modo di incontrarlo ancora infinite volte. Ma loro, i The Pleasure Machine, li ritroveremo tutti quanti insieme in un disco che probabilmente sblocca un ricordo di alcuni, ovvero UFO Robot, l'album pubblicato dalla Cetra nel 1978, colonna sonora dell'omonimo cartone animato, in cui figuravano proprio tutti loro, Aresta Volazzi, Ella De Bandini e Vince Tempera, con il compianto Luigi Albertelli a scrivere le parole. Da quella colonna sonora ascoltiamo Riegel, è l'unico brano che abbia il featuring di un giovanissimo Fabio Concato, se non è gusto superiore questo.
Serena perché è una famiglia di gente onesta che grilli in testa a nonna.
Sono dei figli venusi e misà, righe loro papà. Ara la terra, il grano verrà, la nostra nave è là.
Batte le mani, si accende, si esalta e nella pelle è nostra. Extraterrestri, vi grida venite, righe vi aspetta, sta qua.
Righel di tutti amico però, ero di Vega o no? Tagliamo il grano, il pane verrà, ma la nostra nave è là.
Serena perché si vive in pace, si ama e lavora e lo spreco di un'ora non c'è.
Sono dei figli Venus e Misa, righe loro papà. Cade la neve, Natale già qua, ma la nostra nave è là.
Batte le mani, si scalda, si esalta e nella pelle non sta. Il comitato è pronto, vi aspetta, una gran festa farà.
Viva gli UFO e viva però, sono di Vega o no? Sempre la terra in pace sarà, ma la nostra nave è qua. Righe, righe, lui ha gli UFO ci sorride. Righe, righe, grida al cielo dai venite. Righe, righe, lui ha gli UFO ci sorride. Righe, righe, grida al cielo dai venite.
Praticamente sembravano i Camel con un gruppo di bambini che cantava sopra, poveri bimbi a cantare su tutti quei tempi dispari. Comunque l'impressione è che si siano divertiti un mondo, i tre musicisti e Albertelli sicuramente, anche perché poi il disco fu certificato disco d'oro e probabilmente la cosa più redditizia di tutte le rispettive carriere. Una formazione simile a quella dei The Pleasure Machine, anche perché anche loro erano tre, almeno nel nucleo originario, sono i The Saiyan 3. Ci consentono di unire diversi puntini, è per questo che li seguiamo. Vediamo di capire perché. I The Science Three sono importanti per noi perché ci consentono di risalire praticamente al beat e in particolare alla seconda ondata beat che si stava diffondendo nel Regno Unito a partire dal 64-65 e che avrebbe portato sino alla fase matura, diciamo alla psichedelia, più precisamente al beat psichedelico, insomma ai Beatles di Sgt. Peppers e a tutti i pepperism che fiorirono non solo in Inghilterra ma un po' in tutti i luoghi del mondo. Ecco, questa è una delle storie che ci interessano particolarmente perché il nostro gusto superiore, che riguarda sia la canzone d'autore che la canzone dei cantautori, passa proprio attraverso questa importazione del beat in Italia. La storia dei The Science Three da questo punto di vista è assolutamente emblematica. Si formano a Brighton intorno alla fine del 1964, firmano poi per la Decca per un 45 giri. Il 45 giri che pubblicano sul mercato britannico è un insuccesso assoluto e a questo punto sbarcano in Italia perché Alberigo Crocetta, che aveva da poco fondato il Piper, li chiama nel 1966 a suonare per Patti Pravo. Tra l'altro, detto per inciso, Alberigo Crocetta non era neanche questa meraviglia di persona, aveva persino militato nella decima flottiglia MAS e con lui alla guida del Piper c'era un commerciante di automobili che era Giancarlo Bornigia e un importatore di carni macellate che era Alessandro Diotallevi. Però comunque, come dice De André, dal fango nascono i fiori e i tre in via Tagliamento inaugurano il Piper Club, che era il febbraio 1965. Il Piper era completamente dedicato alla musica beat ed era anche una versione nostrana, romana, provinciale ma neanche troppo di quello che si andava sperimentando anche proprio con la cultura lisergica britannica e americana in posti come la Factory di Warhol oppure lo stesso UFO Club. Tra l'altro, ormai è acclarato che il 18 e il 19 aprile del 1968 gli stessi Pink Floyd si esibirono al Piper. Quella sera furono introdotti da Tito Skipa Jr. e fra le altre esibizioni ci furono quella di Patti Pravo, di Mal dei Primitives e dei The Science Three da soli. Dopodiché loro risalirono sul palco per accompagnare Patti Pravo. Ora, il fatto che una formazione inglese, una formazione di Brighton, venisse chiamata da Crocetta per accompagnare questa sua nuova scoperta, Nicoletta Strambelli, allora, era abbastanza indicativo della volontà di sprovincializzazione che veniva vista dagli stessi promoter come un'occasione di guadagno, né più né meno. Però questi musicisti che arrivavano portavano un modo di fare le cose più avanzata, più elettrica, più giovanile, più generazionale o che comunque non risentiva del ritardo storico proprio da nazione giovane e del ritardo culturale impresso sostanzialmente dal Vaticano. I The Science Three erano Georg Sims alle chitarre, Gordon Faghetter, con cui poi Patti Pravo ebbe una relazione, alla batteria, Roger Michael Smith al basso. Da un gruppo beat contemporaneo, i volti venne chiamato Alberto Visentin. In questo modo i Science Three diventano Cyan. Per farci un'idea di che suono potessero avere, ascoltiamo questo inedito di Patti Pravo, non a caso si chiamava Vecchio Mondo.
Yeah.
Siamo già dalle parti del beat progressivo praticamente, e questo suono i The Saiyan 3 se lo porteranno in giro sostanzialmente per tutti i dischi della RCA del periodo, quindi sono nei dischi di Patty Pravo, almeno quelli dal 68 al 73, quindi Patty Pravo, Concerto per Patty, Bravo Pravo e poi Pazza Idea. Sono in Quando Verrà Natale di Antonello Venditti, di cui abbiamo visto che c'era la partecipazione dei The Pleasure Machine nel disco precedente, L'Orso Bruno. Sono ancora in Lilli di Antonello Venditti e sono nell'album del Botto di Francesco De Gregori, Rimmel, dove caratterizzano molto il suono. E tra l'altro i The Saiyan 3 furono ribattezzati La Macchina in un periodo in cui accompagnarono il tour promozionale dell'album Oltre la Collina di Mia Martini, che aveva vinto il Festival d'Avanguardie e Nuove Tendenze di Viareggio nel 1971, per cui veramente si tratta di una formazione che ci fa unire i puntini. In quello stesso 1967 c'è però un altro personaggio molto particolare che bazzica la Roma dell'epoca, e si tratta di Ettore De Carolis, che è uno di quei personaggi che hanno promosso, divulgato, custodito pagine intere di cultura italiana, anche se non si sono mai ritrovati sotto la luce dei riflettori. Ettore De Carolis era abruzzese e insieme alla moglie Donatina e insieme a Gianni Rodari operò per recuperare il folklore abruzzese, ma ebbe anche degli incontri importanti proprio nella Roma di quel periodo, che era una Roma contrassegnata dalla cultura beat a tutti i livelli, non solo musicale ma anche teatrale, figurativo, cinematografico. Non è un caso, per esempio, che proprio in quel momento si stesse sviluppando la collaborazione tra il pittore Mario Schifano e il gruppo Le Stelle, anzi poi Le Stelle di Mario Schifano, e Mario Schifano diede proprio a loro la possibilità di utilizzare in esclusiva una sua opera, Le Stelle di Mario Schifano, che diventerà la copertina dell'album dedicato a un vero e proprio feticcio per i collezionisti di tutto il mondo, che è ricordato per esempio anche da Julian Cope. Thank you.
Dal canto suo Ettore De Carolis rientra nel nostro discorso per un 45 giri. Si chiama Danze della Sera e nella formazione del gusto superiore che stiamo cercando appunto di rintracciare costituisce proprio un nodo importante. A determinare questa pietra miliare misconosciuta è l'incontro fra Ettore De Carolis nel momento in cui era reduce da una collaborazione con Ennio Morricone per la colonna sonora di Diabolik con la regia di Mario Bava e Gianfranco Coletta che all'epoca era praticamente un ragazzino, un adolescente, ma era reduce già da una collaborazione con Vittorio Gianni Nocenzi, fratelli Nocenzi, nella primissima formazione del Banco del Mutuo Soccorso. Tutto questo accade nel 1967, cioè in un anno molto complicato per la musica italiana, ma per la cultura italiana in generale, l'anno in cui fondamentalmente il beat stava implodendo intorno alla morte di Luigi Tenco. Inoltre le istanze più orientate ai diritti umani e alla evoluzione del costume culturale e quelle invece della lotta sociale sembravano essere contrapposte secondo un paradigma peraltro che in Italia non abbiamo mai cessato di applicare. Fernanda Pivano dice proprio del periodo, fa una fotografia sintetica, dice: non si poteva fare niente, bisognava stare ben ordinati nei partiti, credere nel marxismo staliniano o nel cattolicesimo de Gasperiano, andare in ufficio, produrre, essere impegnati, avere coscienza sociale e non rompere i coglioni. Quindi da questo punto di vista il cantautorato orientato, nutrito di psichedelia, come può essere quello che ascolteremo adesso in Danze della Sera, si situa su una linea che poi sarà raccolta dal grande cantautorato progressivo e in cui si indica come una terza via in cui il personale è politico e il gesto estetico è anch'esso politico. Infatti la copertina del 45 giri è una vera e propria provocazione. Si apre in quattro, è una sorta di poster con un semirisvolto aggiuntivo, in totale misura 80 centimetri e su tutta la copertina si stende la fotografia di una tela collage che aveva realizzato lo stesso Ettore De Carolis, in cui delle opere di Renato Mambor si alternano a stralci fumettistici con d'epoca, un biglietto di un concerto dei Rolling Stones che tennero il 6 aprile del 67 al Palazzetto dello Sport dell'Eur, parodie di hippie, flower power, citazioni di Paul Nizan, Allen Ginsberg. Veramente si può cercare di immaginarla, ma va vista e anche toccata. Rimane ancora una provocazione il fatto che il testo sia scritto da Pasolini, che diede un espresso consenso a usare 12 versi detti notturno tratti da L'usignolo della Chiesa Cattolica, una poesia del 1958. Pasolini e anche Ennio Morricone furono presenti alla serata di lancio del disco che era stata organizzata al Vum Vum di Roma, che era all'epoca un locale che faceva la diretta concorrenza al Piper, e mentre Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e tutti gli altri personaggi della dolce vita romana erano assidui frequentatori del Piper, Pasolini faceva la guerra alla stessa controcultura presentandosi al Vum Vum a sostegno di questa avventura bislacca e fascinosa anche 50 anni dopo.
Se un giorno ancora ti potessi rivedere,
schiaccerei la testa sopra i tuoi vestiti, ed allora io vivrei del tuo odore. Canta, fammela tu, senza pietà. Thank you.
o i terrori dei freschi silenzi nostri, stelle invecchiate, e non mi trepidate, gelide nel fiore, ove impera un ardore dolce, la mia esistenza, ma con voi è lontano, non piango, non rido di questo cielo, il Dio che io non so ne amo.
Del nesso fra il nostro percorso riguardante i cantautori progressivi e il genio di Ennio Morricone avremo modo di tornare ampiamente a parlare. Gli arrangiamenti, le chitarre, la concezione stessa di questo piccolo capolavoro che è Danze della Sera risente dei contatti fra Ettore De Carolis e Gianfranco Coletta e Ennio Morricone in quella Roma così ricca di fermenti e di stimoli e suggestioni. Danze della Sera è un punto d'incontro tra il folk, il beat, tutto quanto all'insegna di una sorta di proto-cantautorato progressivo in cui per fare un cantautore si mettono insieme un cantante, un letterato e un arrangiatore, e così insomma si crea l'alchimia. Una cosa molto interessante è che esiste una componente folk all'interno del brano che ci rimanda anche ai suoni che in quel periodo stavano sperimentando realtà come la Incredible String Band, le sorelle Shirley e Dolly Collins, ovviamente anche i Beatles di Within You, Without You in Sgt. Pepper's, che aprivano al folk attraverso l'interesse per l'Oriente, per il misticismo, per la psichedelia, che era un interesse che si ritrovava anche in realtà americane come Dave Peel o Bruce Palmer. Il fascino per la psichedelia e per l'Oriente in tutti questi esempi sfociava in una ricerca di archetipi a livello proprio strumentale, quindi ci sono degli strumenti trovati o antichi, qui per esempio c'è l'oboe, c'è il corno inglese, c'è l'echelfon, c'è una particolare tipologia di viola detta violazza che Ettore De Carolis si era proprio inventato, e le tablas sono suonate da un jazzista napoletano, Gege Munari, che in quel periodo era impegnato con Liconitz e Marcel Solal, quindi veramente jazz, misticismo e oriente si incontrano da tutte le parti, ed è un po' la caratteristica della cultura beat questa, cioè di creare sempre dei crocevia, degli incontri, dei crash culturali che poi si evolveranno nel prog, o ai quali comunque il prog attingerà anche solo a livello di attitudine. Per questa via ritroviamo anche il nesso tra Pierpaolo Pasolini e tutta questa operazione. In realtà si tratta veramente di una delle poche concessioni di Pierpaolo Pasolini alla cultura beat, a Ferlinghetti, concessioni pubbliche almeno. Infatti Pasolini era in corrispondenza per esempio con Allen Ginsberg e in quello stesso periodo scrive: caro Angelico Ginsberg, ieri sera ti ho sentito dire tutto quello che ti veniva in mente su New York e San Francisco coi loro fiori. Tu sei costretto a inventare di nuovo e completamente, giorno per giorno, parola per parola, il tuo linguaggio rivoluzionario. Tutti gli uomini della tua America sono costretti per esprimersi ad essere inventori di parole. Ecco, questo Pasolini è il Pasolini che intuisce capisce il potenziale del nesso fra personale e politico, insomma il potenziale eversivo del beat, potenziale che soprattutto in Italia fu ostacolato dalla storia. In fondo il nostro 68 quasi coincide con l'inizio degli anni di piombo, anzi di fatto coincide con l'inizio degli anni di piombo. Quello che Pasolini aveva in mente era però una purezza archetipica, una purezza ancestrale che descrive con parole come queste: coloro che appartengono alla nuova sinistra si riconoscono a prima vista e nasce tra loro quella specie di amore che legava i partigiani. In questo momento Pasolini sta facendo una sorta di reportage su una sua visita a New York e dice ancora: chi non ha visto una manifestazione pacifista e non violenta a New York manca di una grande esperienza umana, paragonabile solo ai grandi giorni della speranza degli anni 40. Quindi non è un caso che il poeta abbia accettato di dare le parole del notturno che abbiamo ascoltato, quindi tratto dall'usignolo della Chiesa Cattolica, o che abbia presenziato alla presentazione del disco. Erano delle energie che poteva avvertire come dotate di una ingenuità primigenia tale da non essere ancora compromesse da nessuna sovrastruttura borghese. Ascoltiamo quindi anche il retro del 45 giri, si intitola Le pietre numerate ed è anche questo una sorta di viaggio mistico alla ricerca di un tu mistico che finisce per risuonare di tutta una sua grazia ancestrale che prepara già il cantautorato progressivo di Claudio Rocchi. Danze della Sera uscì per la Parade, cioè la casa discografica fondata da quattro grandi protagonisti come Nico Fidenco, Vincenzo Micocci, Carlo Rossi e proprio Ennio Morricone. Una comunanza di progetto che ci spiega perché, per esempio, l'arrangiamento di Andiamo a mietere il grano, la celebre canzone patriarcale della provincia italiana post-boom economico, abbia avuto l'arrangiamento di Ennio Morricone. La cantante di Andiamo a mietere il grano,
Louise Hell era anche la moglie di Carlo Rossi, cioè uno dei consoci della Parade. L'etichetta fu anche la casa discografica del singolo d'esordio di un giovanissimo Edoardo Bennato, una ballata di prog folk alla maniera di un Donovan o di un Dylan dei Campi Flegrei. Certamente su questo genere Edoardo Bennato non sarebbe più ritornato. La canzone era originariamente destinata a Bobby Solo e sentendolo cantare capiremo perché.
Ma era solo un sogno, un'ombra vaga che passò davanti agli occhi miei. Era solo un sogno e adesso so che mai potrà tornare. Sogno, era un amore che mai non vivrà nella realtà. Era solo un sogno e adesso so che mai potrà tornare. Mai, mai, io so che mai potrò più scordare questo mio amore. Solo un sogno, un'ombra vaga che passò davanti agli occhi miei. Era solo un sogno e adesso so che mai potrà tornare.
Torneremo ancora su Edoardo Bennato come su Ennio Morricone, ma in questo momento ci preme chiudere il cerchio con l'ensemble che realizzò Danze della Sera, perché lo ritroviamo pari pari in un oscurissimo disco di Leonettieri, un cantante abruzzese che aveva militato per un periodo nei Jaguars. Il disco fu voluto proprio dal marito di Louise Hell, Carlo Rossi. Dopo averlo pubblicato, di Leone si sono totalmente perse le tracce. Louise Hell ci ha detto in un'intervista di qualche tempo fa che con ogni probabilità si trasferì in Australia per fare lo steward. Da quell'unico album chiamato Un fiore sulla mondezza, secondo noi una delle cose più belle del cantautorato italiano in assoluto, abbiamo tratto Il sogno di Leone, uno dei pezzi peraltro dove più distintamente si avvertono le tastiere di Vittorio Nocenzi. Con questo brano ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Un gusto superiore.
Essere un bambino e di vivere in un grande castello. Cade una stella nel prato vicino, mille colori nelle sue mani. Povero leone non sa che quei colori sono i colori dell'arcobaleno. Nascono dal mare e finiscono nel niente. Leone questo non lo può capire.
il sogno di Leone. Nel suo castello non c'è campanello, se viene il vento può entrare. Nel suo castello non c'è campanello, se viene il sole può entrare. Il cielo è rosso, è ora di dormire. Leone non ha paura del tramonto. Oh.